Radio Nuova Trieste presenta Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.
Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Nuova Trieste, buongiorno. Oggi il nostro impegno dovrebbe soddisfare numerosi avvenimenti e tutti, diciamo così, piacevoli, interessanti, e ci mette nell'imbarazzo la scelta, però tutti quanti convergono verso un obiettivo unico, importante, che travalica quelli che sono gli interessi individuali o di gruppo, ma tende a coinvolgere tutti coloro che vivono su questo nostro pianeta, ossia la Pasqua, ossia la pace, in un momento drammatico che coinvolge tutto il nostro pianeta. Noi dobbiamo aver presente quello che è l'obiettivo fondamentale, lavorare per giungere a momenti di pace che ci permettano di vivere in serenità, diciamo, i momenti più belli che possiamo incontrare nel corso della nostra vita. E incominciamo con uno che, diciamo così, può sembrare poca cosa, ma che a me mi ha lasciato veramente, diciamo, soddisfatto ed è interessante. Un incontro non previsto con il direttore della nostra trasmissione Radio Nuova Trieste. L'ho incontrato, mi si è avvicinato felice e mi ha detto: sono veramente contento di come funziona questa nostra radio, questa nostra Radio Nuova Trieste. Abbiamo raggiunto oltre 2000 punti. Ma io, che cosa fossero questi punti, diciamo così, l'ho immaginato, però mi sono poi informato da chi un po' ne conosce un po' di più, e sono punti di ascolto, 2000 punti di ascolto che nessuno immaginava di poter arrivare, no? E io nel nostro piccolo mondo, diciamo, ho avuto occasione di verificare questi fatti. Molti amici, soprattutto le persone anziane che soffrono di insonnia, godono delle trasmissioni notturne e mi incontrano per la strada e mi fanno: Livio, ah, che bella trasmissione l'altro giorno, proprio ti hai centrato il problema. Ecco, e sono contento che il nostro direttore, diciamo, gioisca anche dei risultati che riusciamo a produrre e a condurre in porto. Ecco, questo l'ascolto. E devo dire che ci ha sorpreso anche un po' noi due, la dottoressa Cimolino, perché anche se conosciamo gli argomenti terra e vita, alla ricerca del cibo, siamo un po' professionisti in questo settore, ma l'arte mediatica non la conoscevamo. Ebbene, l'abbiamo imparata sfruttando, diciamo, dei momenti particolari. Siamo riusciti a capire, e penso che questo sia giusto, no? Di trovare l'argomento, l'avvenimento del giorno o della settimana che ci permette di affrontare argomenti di interesse generale. Ecco, e abbiamo verificato, diciamo, questo modulo di condurre le trasmissioni e devo dire che abbiamo ottenuto dei risultati veramente interessanti. Oggi, dato il risultato che ci è stato, diciamo, confermato dei 2000 punti, dobbiamo gioire anche per un altro fatto, che l'abbiamo già accennato, 400 trasmissioni di fila uno dietro l'altro, no? che ci hanno permesso, diciamo, di affrontare l'argomento terra e vita alla ricerca del cibo con piena soddisfazione nostra e naturalmente dei responsabili della Radio Nova Trieste, ma soddisfare anche quello che interessa i nostri ascoltatori. E abbiamo un punto che non possiamo trascurare, soprattutto in prossimità della Pasqua. Un punto che ci travaglia ed è un risultato, diciamo, della insipienza dell'Homo sapiens. Nel corso dell'ultimo conflitto, che poi non è neanche finito perché ce lo troviamo nel Mediterraneo, ce lo troviamo nel vicino Oriente, come giriamo la testa o gli occhi guardano la carta geografica, vediamo che ci sono focolai, diciamo, di guerre che non tendono alla pacificazione. Ebbene, nonostante questo, ci sono dei problemi ancora più grossi. Durante l'ultimo conflitto, dicevamo, hanno lavorato scienziati, diciamo, di tutto il mondo per realizzare uno strumento di morte che è quello della bomba atomica. E per arrivare al punto cruciale hanno realizzato una molecola che ha dato luogo a tutta una serie di sostanze che oggigiorno vengono chiamate PSPS. Che cosa sono? Sono utili, però hanno dentro di loro una minaccia tremenda che si sta sviluppando giorno per giorno, che coinvolge tutto il nostro pianeta, dall'atmosfera agli abissi marini. Sono delle sostanze che conducono alla morte di tutti gli esseri viventi, animali, vegetali e Homo sapiens compreso. Non pensava di dover cadere in questa situazione e purtroppo si sta verificando. Si sta verificando nonostante quello che si sa delle minacce di questa nuova molecola, si continua ancora a produrla e a diffonderla, e oggigiorno trasportatori di questa molecola sono le acque, il vento, gli animali, i pesci terrestri come i delfini, le quaglie, i produttori di alimenti per l'uomo e per gli animali, vegetali e animali, e continuano ancora a lavorare nella produzione di queste sostanze malefiche, no, senza che si riesca a frenare. E qualcuno aveva, e altri hanno supportato questa idea, che non si può fare a meno più, non si può tornare indietro. E invece oggigiorno, spinti anche dalla paura che ci scappa dalle mani queste molecole, queste sostanze, abbiamo qui vicino a noi, nel Vicentino, le falde acquifere sono tutte inquinate e l'acqua non dà segni di essere avvelenata. Eppure, diciamo, bevendola, noi introduciamo nel nostro organismo queste sostanze che soprattutto nelle donne vengono trasferite ai figli prima ancora che questi bambini nascano. Queste sostanze, e con il sangue, con il colostro, con addirittura con il fiato, diciamo, la madre contagia il figlio, che progressivamente, di giorno in giorno, manifesta segni di malattia, ed è un fenomeno, diciamo così, che sembrava inarrestabile e oggigiorno abbiamo visto invece che è possibile. Diciamo, frenarlo. Ecco, il nostro impegno sarà giorno per giorno, trasmissione per trasmissione, non dimenticare questo fenomeno e di richiamare tutti i nostri ascoltatori e i loro amici in una lotta continua per salvaguardare non soltanto l'Homo sapiens, i bambini, i figli dell'Homo sapiens, ma la vita sul nostro pianeta. La nostra trasmissione, poi, Terra e Vita, alla ricerca del cibo, ha, diciamo, due motivi per lavorare intensamente su questo filone. E io passerei la parola alla dottoressa Cimolino perché ci illustri alcuni punti che noi nelle prossime puntate affronteremo. Abbiamo già affrontato questo problema un mese fa, ma oggigiorno comincia ad essere veramente di una preoccupazione che non ci lascia assolutamente tranquilli. Ecco.
Diciamo che se parliamo di medicina ambientale, di danni per la salute, molte volte abbiamo parlato di vari agenti tossici, agenti inquinanti di vario tipo, di polveri, di inquinamento dell'aria, dell'acqua, dell'ambiente. Quello di cui oggi ci ha introdotto appunto Livio è il problema dei PFAS. PFAS, perché è già difficile capire cosa sono. Questo non è altro che l'acronimo, cioè le prime lettere di una serie di definizioni in lingua anglosassone per dire che sono sostanze perfluoroalchiliche, già è difficile dirlo, sembra veramente una parola molto complessa, tant'è anche complessa la molecola. Sono degli acidi, praticamente delle sostanze che tendenzialmente vengono usate tantissimo nella produzione in varie fasi di produzione di tantissime cose. E in realtà creano un inquinamento importante, tant'è che adesso non ho visualizzazione della mappa, ma alcuni mesi fa era proprio uscita una mappa europea che dava indicazione della quantità di inquinamento rispetto a questo tipo di sostanze, e devo dire che uno dei punti, non solo in Italia ma anche nella nostra provincia, che aveva un'alta percentuale di, non mi pare si riferisse al suolo, per inquinamento con queste sostanze, era proprio la zona est di Trieste, cioè la zona verso Domio, San Dorligo. Non si capiva bene se era proprio l'area industriale, perché la mappa era talmente ampia che poi trovare il puntino non era così semplice, e tutti quanti abbiamo cominciato a chiederci: ma cosa c'è là che effettivamente, oltre l'area industriale, cioè perché lì c'è tanto di questa sostanza? Insomma, queste sostanze, queste perfluoroalchiliche, si trovano un po' dappertutto, ma per esempio nella vita quotidiana noi per esempio parliamo di pentole antiaderenti, anche se sembra che sia una cosa molto... ma insomma uno ne avrà una di antiaderente, no? Ma in effetti invece non è proprio così. Usiamo tantissimo queste sostanze perché appunto ci danno la possibilità appunto di non far passare quindi liquidi, di essere impermeabili, ed è una sostanza molto ambita, perché per esempio se noi pensiamo alle scarpe, agli indumenti, a tutto quello che è anche i maglioni, anche tutto, insomma, al di fuori del cosiddetto abbigliamento sportivo, abbigliamento particolare o abbigliamento lavorativo, ma per esempio anche gli imballaggi alimentari, e sappiamo benissimo che gli imballaggi alimentari sono tantissimi, cioè noi imballiamo ormai tutto, un dentifricio ha 4 imballaggi, cioè comincia dal contenitore plasticoso, poi abbiamo la carta o il cartone, poi abbiamo l'imballaggio del singolo tubo di dentifricio, e poi andiamo sugli imballaggi per 10, per 20, per 40, perché naturalmente lo smistamento lo richiede. Quindi è stato lanciato anche in Italia dal responsabile dell'ambiente e salute del Mario Negri di Milano proprio un grido di allarme, no? Rispetto a questa sostanza di cui poco si sa, ma che però è importante. Allora, diciamo che l'industria ne è la causa, ma l'industria ne è una causa perché c'è una richiesta di queste componenti per fornire delle particolari, come dicevo prima, attributi ad altri prodotti che vengono poi portati su dappertutto nella nostra vita. Quindi non queste sostanze fanno sì che naturalmente quello che viene prodotto sia meno degradabile, più resistente, e proprio per questa presenza di legami molto forti tra atomi di fluoro e di carbonio. Quindi è una sostanza che dà queste caratteristiche e quindi è molto appetibile da tutta l'industria. Quindi idrorepellente e olio repellente, cioè tutto questo sono le caratteristiche di queste sostanze, e quindi molti dei prodotti per l'uso domestico, non solo quelli che hanno appunto queste proprietà antiaderenti sulle superfici che sono che contengono queste sostanze proprio appositamente, ma le troviamo anche nei detergenti, nei lucidanti per pavimenti, nelle vernici, come per esempio poi come tensioattivi o agenti per esempio umettanti. Inoltre, per esempio, sono anche utilizzati alcuni nel processo di produzione proprio del trattamento dei tessuti, quindi non è detto che deve essere solo l'impermeabilizzazione, ma proprio utilizzato nel trattamento, quindi se ne fa un uso molto più ampio di quanto si pensa, non solo tessuti, dicevamo, per i vestiti, ma anche per i rivestimenti, per i tappeti, per le pelli, e tutto, vogliamo, all'olio, insomma, al suolo, alle macchie, cioè ne abbiamo un po' dappertutto. Lo hanno utilizzato perché era molto molto comodo. Negli articoli, per esempio, medicali, anche nelle protesi mediche, per esempio, negli impianti e in altri prodotti come teli, camici, chirurgici, ci siamo riempiti di tutta questa roba, no? E se vediamo qualche volta, quando prendiamo questi camici e queste cose che sono, come dire, monouso, molto spesso sentiamo questa sensazione, no? di lucidità, di impermeabilità, no? Proprio, e questo è dato proprio in questo caso da questo tipo di sostanza. Ancora di più, per esempio, anche nella placatura dei metalli, un altro tipo di lavorazione, quindi ce n'è per tutti i gusti. Nella lavorazione del petrolio, poi, no? Nella produzione mineraria, ma e continuiamo a dire ma perché, insomma, proprio in quella parte della città? Forse perché è una zona industriale, forse perché se ne fa uso per tanti e tanti motivi, ma anche nella produzione di carte, e dicevamo, e imballaggi repellenti per l'acqua, per l'olio, eccetera, no? Pensiamo a tutti i tipi di confezionamento, quelle scatole dove noi apriamo e vediamo che la salsa rimane lì, o il latte per non so quanto tempo, no? Ne siamo ripieni. Nel settore automobilistico, per esempio, anche per migliorare i sistemi di erogazione del carburante nei cavi, nell'edilizia, nel settore elettronico, ma insomma non saprei più cosa dire, cioè nel senso che veramente non c'è settore dove questo tipo di sostanza venga utilizzata. E poi qual è il problema? Che si degradano questi prodotti, e naturalmente vanno a disperdersi nell'ambiente. E come dicevo prima, dal Mario Negri, ma anche da altre parti del mondo, hanno lanciato questo appello per andare a vedere un attimino queste sostanze, i rischi per la salute, e di cominciare a pensare che forse questo tipo di prodotto dovrebbe essere o tolto dal mercato o comunque usato in maniera un pochino più attenta e accurata, perché magari se serve, ma forse non serve dappertutto. E quindi, diciamo, c'è un'indagine su questi FAS e c'è un effetto, come dicevamo, negativo sia nell'ambiente sia all'interno del corpo, quindi nella salute degli animali, ma anche e soprattutto degli uomini. Purtroppo questi prodotti penetrano nel suolo, nelle acque sotterranee, E quindi, se non bene gestiti durante questi processi di lavorazione industriale, che dovrebbero farli perlomeno riassorbire, finiscono per accumularsi in tutti i settori, quindi nelle piante, negli esseri animali, negli esseri vegetali, entrano praticamente nella catena alimentare. E quindi hanno direttamente un impatto. Ma torniamo molto velocemente, per esempio, all'uomo pare che comunque, come diceva Livio, ci sono degli effetti. Se parliamo nell'adulto, pare appunto che ci siano dei accumuli, e comunque nel nostro inceneritore, cioè quindi il nostro fegato, e nella tiroide, che è sempre un organo molto sensibile all'ambiente. Si parla addirittura di un aumento del colesterolo, però io tutto sommato direi che l'alimentazione potrebbe essere quella che è la causa principale del colesterolo, ma comunque si parla anche di queste sostanze, laddove non si trova diciamo una causalità legata alla dieta oppure a un problema genetico. E poi comunque c'è un, come diceva Livio, proprio un'azione sul sistema immunitario e sul sistema riproduttivo. Quindi gli organi più sensibili, quelli che si muovono con più velocità, quelli che ci depurano, quelli che ci tengono in salute, sono quelli che raccolgono di più queste sostanze. Poi naturalmente, per ultimo, potremmo, ma insomma comunque uno dei punti principali, è il problema della creazione, per chi viene esposto continuamente o per chi ha più esposizione o lavorativa o comunque un'esposizione cronica, il problema dei tumori. Quindi queste sostanze mobili, che sono persistenti nell'ambiente perché rimangono nell'ambiente, è proprio questa caratteristica che li rende pericolosi, e si accumulano man mano nel tempo e rimangono lì, danneggiando non solo, appunto, come si diceva, anche gli animali, oltre che naturalmente l'uomo, e quindi creando patologia anche negli animali, e possono laddove non dare solo, come ci siamo spiegati fino adesso, problemi al suolo e alla catena alimentare, ma anche per esempio nell'aria. E qui pare che comunque ci sia un danno anche a livello della barriera dell'ozono. Ma insomma, dobbiamo preoccuparci o no? Pare di sì, perché appunto questi studi che sono stati fatti dicono sì, questi sono presenti da molti anni, non c'è una vera e propria emergenza, però sicuramente dobbiamo pensare al futuro dell'ambiente, ma anche e soprattutto al futuro delle nuove generazioni. Se noi ci siamo accorti, non dico da poco, ma da alcuni decenni, di questi problemi, dobbiamo cercare di individuare sicuramente dei sostituti, dei potenziali sostituti di queste sostanze, in maniera che abbiano un minor impatto, come si diceva prima. Naturalmente, come per qualsiasi altro problema che riguarda il clima o altro, bisogna investire nella prevenzione, e questo è quello che dobbiamo fare. Quindi non demonizziamo sicuramente tutto, perché questo ha fatto parte sicuramente di una progressione in tutti i campi, come abbiamo visto, dello sviluppo dell'attività dell'uomo, però bisogna avere prevenzione, e quindi si può andare in altro senso. E proprio per questo ascoltiamo le parole dei nostri scienziati e medici e studiosi di questi temi ambientali, ma come ha detto appunto oggi Livio, dobbiamo pensarci, non sono solo le pentole. Qualche volta uno diceva ma sì, ma le troviamo solo nelle pentole antiaderenti, basta che non gratto col piron. Li troviamo un po' dappertutto, quindi cominciamo a pensarci e sostituiamo queste sostanze. Questo è quello che dice un po' tutto il mondo scientifico.
Sì, proprio questo, la messa al bando di queste sostanze e di trovare la competitività con sostanze che le possono sostituire senza provocare danni che oggigiorno già si vedono nella loro gravità. È l'emergenza. L'emergenza è tutta relativa, perché una madre contamina il figlio e se lo vede morire tra le braccia. Questa è un'emergenza, diciamo così, che deve far riflettere tutti, anche coloro che non immaginano, diciamo, l'obiettivo ultimo è quello della messa al bando di queste sostanze. Le hanno anche modificate, rese più semplici, senza la loro coda, ma teniamo conto che riescono a superare i mille gradi di temperatura, un qualche cosa che nessuna altra sostanza è in grado di farlo. E l'hanno progettata e prodotta soprattutto per conservare l'energia atomica. Immaginatevi voi che tesoro conserviamo noi e con che tranquillità programmiamo il futuro delle nuove generazioni. Messa al bando delle sostanze PFOS. Ai nostri ascoltatori un buon arrivederci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Terra e Vita, alla ricerca del cibo, a cura di Livio Dorigo e Tiziana Cimolino.